Capitolo secondo.
Se osservate piano piano il disegno del combattimento, vedrete un tipo strano sul valico battuto dal vento. Quel triste tipo è il professor De Ambrosis, ma non c'è rima che finisca in osis. Su, allegro, non sei negromante? Non trasformi, se vuoi, le pietre in piante, le piante in pietre preziose e i maiali in rose? Ahimè, non è più come ai tempi di quando Berta filava e una bacchetta magica bastava a fare tutti contenti. La bacchetta del professore può servire due volte e basta, poi per sempre si guasta e la forza magica muore. Inutile il sangue di drago o il becco di corvo bollito. Due volte e poi tutto è finito e il mago non è più mago. Ma De Ambrosis ha una fissazione, pensa sempre alle malattie. Le sue due sole magie le riserva per la guarigione. Potrebbe essere ricco, creare mucchi di zecchini, mangiare 12 volte in un giorno. Invece non gliene importa un corno. E adesso che lo abbiamo presentato, riprendiamo il discorso filato.
Quando l'esercito del Granduca era partito alla guerra contro gli orsi, De Ambrosis si era domandato se non fosse quella una buona occasione per guadagnarsi di nuovo il favore del tiranno e farsi riprendere a corte. Bastava che consumasse uno dei suoi incantesimi, gli orsi sarebbero stati tolti di mezzo e il Granduca gli avrebbe fatto addirittura un monumento. Era perciò andato ad aggirarsi, non visto, nelle vicinanze della battaglia, pronto a intervenire al momento opportuno. La sconfitta del Granduca era stata però così improvvisa e fulminea da sorprendere lo stesso mago. Quando egli aveva tratto di tasca la bacchetta magica per salvare il Granduca, già gli orsi irrompevano giù per la montagna gridando vittoria e il Granduca se l'era data a gambe levate. Cosicché il mago si fermò con la bacchetta a mezz'aria, lusingato da un nuovo pensiero.
«E perché aiutare quel tanghero di Granduca che mi ha cacciato come un cane? Perché non farmi invece amico degli orsi che devono essere dei gran semplicioni? Perché non farmi nominare ministro da loro? Con gli orsi non c'è bisogno di sprecare incantesimi. Basterà qualche parola difficile e loro resteranno a bocca aperta come tanti stupidi. Questa sì che è un'occasione».
Rinfoderò allora la bacchetta e alla sera, quando gli orsi vittoriosi si furono accampati in un bosco a banchettare con le provviste abbandonate dal Granduca nella fuga, quando tra i pini venne su la luna illuminando dolcemente le praterie, perché in fondo valle non c'era più neve, quando si incominciò a udire nella solitudine della campagna il mesto richiamo del gufo, il professor De Ambrosis, facendosi coraggio, scese verso gli orsi e si presentò al re Leonzio. Sentite adesso come parla. Quanta sapienza esce dalla sua bocca.
«Vedete, io sono mago, negromante, che sarebbe poi la stessa cosa, e indovino, profeta, stregone, so fare incantesimi bianchi, incantesimi neri, leggere nel cammino degli astri, insomma, conosco una grande quantità di cose straordinarie».
«Bene, sono proprio contento che tu sia venuto, perché adesso tu mi troverai il mio figliolo».
«E dov'è questo tuo figliuolo?»
«Bravo. Se lo sapessi, che bisogno avrei allora di te?»
«Insomma, tu vorresti un incantesimo?»
«Ma sì, certo, un incantesimo. E che cosa vuoi che sia per un sapientone come te? Non ti domando mica la luna».
«Maestà, maestà, tu mi vuoi rovinare! Io posso fare un incantesimo solo, uno solo in tutta la vita! Tu mi vuoi proprio rovinare!»
Presero così a discutere. Leonzio deciso a farsi dire dove era andato a finire il figliolo, il mago ostinato a non mollare. Gli orsi, stanchi e sazi, si addormentarono e loro due discutevano ancora. La luna raggiunse la sommità del cielo e cominciò a scendere dall'altra parte. E loro due discutevano. La notte si consumò pezzetto per pezzetto e la discussione non era ancora finita. L'alba sorse che il re e il mago stavano ancora questionando. Ma siccome nella vita le cose succedono quando meno ci se le aspetta, così, ai primi raggi del sole, da un colle vicino si alzò un nuvolone nero e minaccioso come di esercito che avanzasse.
I cinghiali! I cinghiali!
Erano infatti cinghiali del sire di Molfetta, cugino del granduca, che venivano alla riscossa. Invece dei soldati, questo importante signore aveva istruito alla guerra un'armata di grossi porci selvatici, che erano furiosi e valorosissimi, oltre che celebri in tutto il mondo. Agitava la frusta il sire, dall'alto della collina, dove se ne stava in disparte a scanso di eguai, e i terribili maiali al galoppo. Le zanne fischiavano al vento. Ahimè, gli orsi dormivano ancora. Sparsi qua e là per il bosco intorno ai fuochi spenti del bivacco, stavano proprio allora sognando i dolci sogni del mattino, che sono sempre più belli. Anche il trombettiere dormiva e non poteva suonare l'allarme. Nella sua tromba, abbandonata sull'erba, il fresco vento della selva soffiava gentilmente mandando flebili cantatine, un suono sottile che non bastava certo a svegliare le bestie. Con Leonzio era solo uno sparuto drappello di orsi fucilieri. Erano le sentinelle di servizio armate con gli schioppi tolti al granduca e nessun altro. I cinghiali, a testa bassa, si precipitavano all'assalto.
E adesso? Non vedi? Siamo rimasti soli e adesso ci tocca morire. Cerchiamo almeno di morire decentemente. Moriremo da bravi soldati.
E io? E io?
Morire anche lui de Ambrosis, e per una così stupida combinazione. Non ne aveva proprio nessuna voglia, ma i cinghiali erano a poco più di 100 metri, parevano una valanga. E allora il mago si frugò nelle tasche, ne trasse la bacchettina, pronunciò alcune strane parole sottovoce, tracciò dei segni nell'aria. Era semplice fare un incantesimo con tanta paura in corpo. Ed ecco un cinghiale, il primo, il più grosso di tutti, staccarsi improvvisamente da terra, gonfiarsi e gonfiarsi, tramutandosi in un vero e proprio pallone. Bellissimo, pallone aerostatico che si involava verso il cielo. Poi un secondo, e poi un terzo, e poi un quarto. Via via che arrivavano, i fatali suini restavano misteriosamente stregati. Si gonfiavano come vesciche. Ve come decollano! Via con gli zeffiri e gli uccelletti su tra le nubi, cullati dolcemente dalle brezze. Così aveva voluto il destino. Il primo dei due incantesimi si era dovuto consumare, e a De Ambrosis non ne restava più che uno. Ancora un colpo di bacchetta magica, e poi lui sarebbe tornato un uomo come tanti altri, vecchio e brutto per giunta. A che cosa era servita dunque tanta avarizia? Ma intanto l'incantesimo aveva salvato gli orsi. Ecco, l'ultimo cinghiale sparire. Non era più che un puntolino nero alla sommità della volta celeste.